Cari amici, adesso oggi abbiamo un po' un'edizione speciale perché inizio da solo, poi Aurelio ci raggiungerà, quindi non avendo nessun nulla da ascoltare posso stare senza cuffie, che con il caldo che c'è è sempre una buona cosa. Allora, cominciamo subito con la redazione, il lavoro della nostra redazione interna che ci riassume all'inizio il... Ecco, spero che mi sentiate perché appunto non ho il feedback del mio collega e quindi non posso sapere se ditemi voi se ci sono problemi, do un'occhiatina, da solo devo anche dare, divento un po' strabico, ma allora mi sono ricordato del microfono stavolta, quindi allora, in pratica nulla di nuovo sul fronte orientale, sono sempre le stesse notizie, i russi attaccano a volte senza successo, a volte avanzando di pochissimo, diciamo basta vedere questa mappa qui e vedere che effettivamente è identica fin dall'inizio. Se pensate a quello che è successo nella prima settimana del 24 di febbraio, dove i russi avevano preso tutta questa zona e anche questa, ma tutta la parte nord di Kiev, in pochi giorni avevano fatto avanzate di centinaia di chilometri. Adesso per fare 500 metri, a volte ci mettono una settimana. E il risultato appunto è che i russi appaiono ancora sempre confinati a nord dal fiume, che non riescono a attraversare, tranne forse in due punti qui. Così loro dichiarano, okay? Perché questa zona gialla è la zona in cui i russi dichiarano di aver conquistato il territorio. Mentre il grosso dell'avanzata in questo momento, visto che si è fermata quella di Severodonetsk, il grosso dell'avanzata avviene qui a sud-ovest e si cerca di raggiungere questa città, Bakhmut, di cui si parlava già ieri e si parla anche dentro il report. In pratica, anche nella parte nordica, le forze russe continuano a dare gli assalti, piccoli assalti di terra limitati, per cercare di conquistare posizioni a nord della città. Mentre nell'asse meridionale, che come vi ricordo è quello che sta qui, diciamo quello che è prospiciente la Crimea, continuano i tentativi di avanzata ucraina e i russi per ora non reagiscono e si stanno trincerando, aumentano e perfezionano le loro difese. Questo un po' in generale. La notizia di ieri è che a fronte di un attacco molto forte i russi si sono ritirati, hanno annunciato di ritirarsi dall'isola dei serpenti, perché la posizione era insostenibile per i continui attacchi, no? E diciamo che il Ministero della Difesa russo ha affermato che la ritirata è anche un segno di buona volontà nei confronti della comunità internazionale. Mi hanno segnalato anche un comunicato ufficiale del gruppo Wagner che in pratica dice proprio questo, molto onestamente. Un attimo che ve lo vado a prendere, eccolo qua. Dopo l'ennesimo attacco recente delle forze armate ucraine, all'isola di Zelensky è stata presa la decisione urgente di ritirare la guarnizione delle forze armate, eccetera, eccetera. Chiaramente dicono che per noi è una cosa deludente, però diciamo alla fine parlano anche di questo gesto di buona volontà. In pratica però, e poi dicono, beh certo se gli ucraini dovessero rientrare loro, poi sarà poi per noi più facile, visto che è un buco nel mare, cioè un pezzettino così, sarà più facile eventualmente colpirli. Vedremo che cosa faranno gli ucraini, se rimetteranno la presenza, oppure se rimane un territorio neutro, non occupato, ma comunque che impedisce ai russi di controllare quella parte del mare da cui potevano lanciare attacchi missilistici, da cui potevano comunque controllare il traffico marittimo. Voi sapete che c'è il problema del grano, che è un grosso scoglio. Per quanto riguarda le altre notizie, dunque, il Pentagono sta revisionando 1.300 proposte innovative per nuove armi e miglioramento di capacità, come commerciali da sviluppare per l'uso in Ucraina e contro la Russia. In pratica questo vuol dire che, come ogni anno, ci sono sempre fabbriche e privati che presentano sistemi d'arma innovativi o altre innovazioni tecnologiche, anche a livello in generale, non solo militare, e quindi il pentagono sta facendo una revisione per vedere cosa c'è di nuovo che potrebbe essere adottato. Questo è un po' il significato di questo discorso. La UE cerca un compromesso per far ripartire il commercio tra Lituania e Kaliningrad, ok, in modo che, insomma, evitare certe spigolature, ok, perché è vero che ci sono le sanzioni, ma ci sono anche dei trattati che permettono a Kaliningrad, come enclave, anzi exclave, di essere rifornita. La Russia sta usando missili imprecisi provenienti da vecchie scorte sovietiche per oltre il 50% dei suoi attacchi in Ucraina, provocando una significativa perdita di vite civili. Di vite civili, sì. Ma è questo di quello che abbiamo già affrontato e discusso in questi ultimi giorni sul famoso attacco al centro commerciale, che è frutto sicuramente dell'utilizzo di un missile antinave che non c'entra, pur vecchio, degli anni 60, che nulla c'entra con la possibilità di colpire un obiettivo magari militare ben preciso. Allora, l'Ucraina inizia a esportare nella UE elettricità il 30 giugno, vedremo. Dopo faccio un controllo con l'applicazione che ho, che ci dovrebbe, che proviene dalle aste, e quindi si vedono i movimenti di elettricità tra i paesi. Allora, l'Ucraina interrompe i rapporti diplomatici con la Siria dopo che Damasco ha riconosciuto le aree occupate dai russi dall'Ucraina orientale come stati indipendenti e ha pure ricevuto il grano che è stato rubato all'Ucraina. Okay. Queste sono un po' le notizie fuse dal gruppo Ucraina-Russia. Nel resto del mondo, diciamo, abbiamo che un quarto degli americani è disposto a prendere le armi contro il governo, dice un sondaggio. Ok, andiamo a vedere questo sondaggio, perché è una cosa che mi sembra interessante. Cosa vogliono qua? Yes, I'm happy. Ok. Verso il loro governo, chiaramente. Ok. Interessante. Questo leggetelo, perché... Beh, è un mille su una popolazione così ampia, forse piccolo, bisogna vedere se è fatto bene, se sono città, campagna, come è stato suddiviso, però diciamo, ok, è una notizia che comunque va bisogna vedere anche le clausole, contro il governo, se il governo ci tradisse, ok, è un conto, così contro il governo, così solo perché stamattina mi sono alzato male, e questo è un altro paio di maniche. Bisognerebbe leggere bene i dettagli. La Corte Suprema si schiera vicino a Biden su leggi all'immigrazione. Ok, abbiamo un nuovo giudice che si unisce alla Corte Suprema. Si tratta della prima donna nera a ricoprire questa carica. Sì, ho visto ieri le immagini. E la Corte Suprema, sempre lei, limita il potere federale di limitare le emissioni di carbonio. Quindi lascia evidentemente che questo sia un compito dei singoli stati, dei 50 stati. Ok, gli israeliani andranno di nuovo alle elezioni e Bennett, l'attuale primo ministro, non ci parteciperà. Ci sono due link di approfondimento. Oh, questa notizia che avevo letto anch'io. Cina, corsa agli sportelli a caccia di liquidità, cioè di carta. Stranissimo, perché in Cina la carta non la usa quasi più nessuno e tutti usano applicazioni col telefonino per fare i pagamenti, oltre alle carte di credito, diciamo. La Svezia ha promesso di estradare 73 persone in Turchia, che sono le persone che sono implicate con atti di terrorismo del PKK. Ok, Draghi è ottimista sulla tenuta del governo e sui futuri obiettivi. allarme siccità in Italia, il mare è avanzato per 30 chilometri nel letto del fiume, chiaramente si parla del fiume Po, ed è abbastanza ovvio se il letto scende, il mare, soprattutto con le maree, con certe maree più forti, può entrare, in questo caso l'acqua salata, questo è il pericolo, è l'acqua salata, che a questo punto non può essere più usata per irrigare i campi in quella fascia. Se no, ammazzi tutta la vegetazione. È un ottimo diserbante, diciamo, l'acqua salata. Scusate se ci sono commenti di fianco, io non riesco a leggerli, ci do un'occhiatina dopo, appena arriva l'amico Aurelio. Economia, abbiamo che la UE trova un accordo sulla regolamentazione di asset cripto, no? Quindi le criptovalute. C'è una definizione, una pagina sulla Reuters sulla tempesta perfetta nei mercati, ok? E l'annuncio che Gazprom quest'anno, purtroppo per loro, non emetterà dividendi agli azionisti. Diciamo che queste erano le notizie del 1° luglio, e quindi adesso posso togliere per ora questa condivisione. Diamo un po' un'occhiatina a cosa dicono gli amici. Ok, ci sono tantissimi. Buongiorno, ok, anch'io do il buongiorno a tutti. Sentiamo perfettamente, ottimo, ottimo. Ok, segno di buona volontà o necessità, secondo me necessità. Poi dopodiché, ok, fanno un po' tipo volpi d'uva, no? Sì, però tanto non ci serviva molto, poi diamo un segno di buona volontà. Comunque la notizia è positiva, tant'è vero in quella mappa che facevo vedere, adesso l'isola non è più rosa o rossa, ma è diventata blu, però è nel mare, quindi si nota pochissimo, e poi anche perché l'isola è veramente minuscola. Ok, allora io direi che posso adesso cominciare a occuparmi dei giornali. E quindi andiamo a prenderli. Allora, cominciamo col giornalone. Ok, sono stato un po' veloce, ma 16 minuti normalmente è quello che ci mettiamo quando facciamo la. Ok, cominciamo. Io direi dai giornali esteri. Dopo un'occhiatina rapida ai giornali esteri. Eccoci qua, vediamo un po' cosa dicono. Allora, chiaramente il Le Monde e i giornali francesi si concentrano sulla sentenza per la strage del Bataclan e quindi parlano di un verdetto per la storia. Ok? Vediamo un po' di ingrandirlo. E qui abbiamo poi varie notizie di. Su interne, poi sì, NATO, gli Stati Uniti rinforzano la loro presenza in Europa. E dunque una notizia che nessuno riporta, magari perché è dichiarata poco, no, non lo so. Adesso il discorso è che qui a Lugano comincia la conferenza sull'Ucraina. Sono conferenze standard che si tengono annualmente, quindi è un episodio di un sistema consolidato, e quest'anno si tiene come sede a Lugano proprio per volontà comunque della nazione ospitante, che è la Svizzera. Allora, diciamo che qua si parla di finanze e diciamo sulla gauche radicale, quella di sinistra radicale. E la destra honteuse, che non so, non mi ricordo più cosa sia, francese lo conosco pochissimo. Allora, no, andiamo a grandi, a volo. No, questa è quella italiana che vediamo adesso, esteri. Ok, diciamo che si parla della Suprema Corte negli Stati Uniti per quanto riguarda le decisioni su Biden. Allora, questo è un giornale leggibile, Daily Mail parla dei Tories, ecco, abbiamo News Today che parlano di immigranti, ok? E non siamo là, l'Ucraina è abbastanza assente, un po' di più è il paese, ok? Dove gli alleati promettono più armamento per l'Ucraina, sperando che anche in Spagna o in Germania non ci sia la polizia che ferma i carri armati lungo la strada, perché non sono in regola. Ok, direi che, ecco, i giornali più spagnoli si occupano di OTAN e quindi di NATO e su quello che tutto quello che riguarda, forse non hanno problemi di natura interna da mettere in prima pagina. Quello che può essere interessante, ecco, guarda, il Corriere del Ticino parla alla conferenza dei porti, Lugano si trasforma, e in effetti già sono cominciati i blocchi, ieri ci ho messo mezz'ora a fare un chilometro, quindi è meglio stare per noi lontani dal centro, comunque diciamo, è ovvio che nella stampa svizzera ci sia più enfasi a questo evento, che tra l'altro si pensava potessi ospitare Zelensky stesso, che era in dubbio se fosse presente o no, quindi però la parte difensiva, tipo esercito, eccetera, come si ha in tutte le manifestazioni di questo livello, era già stata prevista. Comunque sarà presente, così è stato detto, in video, come ormai sta facendo sempre. Anch'io, se fossi lui, non uscirei dall'Ucraina in momenti che sono così delicati. Direi che molti si danno allo sport, e non ci sono grandi notizie in prima pagina. Ok, ecco, il Times di Malta riporta proprio con grande enfasi il discorso dell'isola dei serpenti, con una fotografia dall'alto che occupa quasi metà prima pagina. Direi che non ci sono, il Guardian si occupa di cose interne, ma direi che possiamo passare direttamente alle notizie italiane. Allora, vediamo un po', il primo trittico è Repubblica, cioè Corriere, Repubblica e Stampa. Ok, allora, il Premier a colloquio con Mattarella, quindi Draghi, dopo che ieri era andato Conte, adesso è andato Draghi, e l'esito è: noi al governo non esiste un governo senza il Movimento 5 Stelle, non governo senza il Movimento 5 Stelle. Draghi, le tensioni della maggioranza, nuove misure, 3 miliardi contro il caro bollette. Ok, poi dopodiché ci sono articoli sulle nuove regole per le mascherine FFP2 in ufficio e vari articoli sul Colle e sul Movimento 5 Stelle. Ok, in ogni caso, biglietto di Zelensky allo Zar. Ok, Biden a Putin: non vincerai mai l'ira di Mosca. Ok, e sotto in piccolino il ritiro dei russi a Kiev, l'isola dei serpenti. L'isola dei serpenti era diventata famosa proprio nei primi giorni del conflitto, perché c'era un contingente di 11 marinai, ok, che hanno alla notizia di sgombrare, perché era arrivata tra l'altro la Mosca, avevano fatto il gestaccio, dicendo sia andate a quel paese, in termini molto più volgari di questo, e tanto è vero che è famoso anche il francobollo celebrativo dell'evento, che eventualmente dopo, appena ho tempo, vi faccio vedere, ma dovreste già conoscerlo. Allora, c'è un articolo di fondo di Antonio Polito sulle peggiori abitudini, e si parla di politica italiana. Andando avanti a Repubblica, Mattarella blinda il governo. E quindi il Quirinale incassa l'impegno di Conte a non strappare con l'appoggio esterno, ma i 5 Stelle restano un po' una polveriera, anche perché c'è movimento anche al loro interno. Via libera dal Consiglio dei Ministri al taglio bollette, 3 miliardi contro gli aumenti. Sulla destra c'è: i russi perdono l'isola dei serpenti, Odessa ora respira, quindi è chiaro che da lì, e come base d'appoggio era prevista per attaccare Odessa e comunque quella parte di costa che è l'unica non ancora occupata dai russi. Allora, e l'articolo sulla Corte Suprema che colpisce sul clima, il nome di Trump, con l'articolo di Gianni Riotta. Dopodiché, Ok, c'è un articolo, un'illustrazione di Zero Calcare sui curdi, il patto con Erdogan sulla pelle dei curdi. Scusate, mi è scappata una vocale, forse freudiana. Allora, Macron con l'Italia. Gli ex terroristi vanno estradati. Chiaramente, in un paese in cui vige la divisione dei poteri, la magistratura prende le decisioni, il governo le sue e il Parlamento le sue. Il governo e il Parlamento non sono competenti sul fatto, su quello che decide la magistratura se estradare sì o no. Andiamo avanti con la stampa. Allora. Draghi blinda il governo, avanti solo con i 5 Stelle. Questo è un fattore diciamo, di chiarezza e di stabilità. La pazienza del Quirinale, c'è cioè il commento di Marcello Sorgi, anche qui il commento, l'analisi, l'economia sono tre colonne. Il commento è di Sorgi sulla pazienza del Quirinale, l'analisi è la stanchezza di Super Mario di Francesca Schianchi e l'economia, stagflazione e debiti globale di Rubini. Famoso. Allora, poi abbiamo, beh, in grande c'è una foto sul Palio di Siena, il Palio sfida il Covid, ok? E diciamo, ci sono altri articoli e Mattia Feltri c'è un articolo, diciamo, potrei dire di fondo. Ah, no, è la rubrica Il Buongiorno. Allora, andiamo adesso verso Libero. Libero. Crisi sventata, Draghi furbo o masochista? Questo è il dubbio che quelli di Libero si fanno. Super Mario, niente governo senza il Movimento 5 Stelle, ok? Ma così non ci liberiamo dei grillini, vabbè, ok. Poi c'è un piccolo strillo a un articolo che sarà nell'interno, la rete di Conte inizia a avere buchi giganti, gli ex uomini di Giuseppi. Ricordiamo che comunque vorrei fare un po' di calcoli, ma rispetto agli eletti del 2018 il gruppo parlamentare si è ridotto quasi da metà tra persone che se ne sono andati prima e poi questo ultimo distacco. Super bonus, fregati gli onesti, incentivi congelati, ma il 97% delle truffe è su altro. Va bene, Vittorio Feltri invece scrive un articolo, la maledizione dei 2 anni, poi, diciamo, si parla di aumenti in bolletta e il discorso sulla strage di Viareggio, ok, condanna ingiusta per placare la folla, di Renato Farina, Noia e Salmoni, Nord Europa è un falso mito, ok, Scandinavia infelice, va bene. Non lasciamo perdere. Allora, il giornale. Ok. Draghi spegne Conte. Vallo a capire. Visto assalto fallito. Ah, ecco, in quel senso il Premier inchioda il leader del Movimento 5 Stelle alle sue responsabilità. Niente governo senza di loro. Avanti fino alla fine. Il messaggio Grillo. Voglio vedermi. Ok, si era detto che Draghi avevano scritto Grillo in merito a Conte. Allora, il centrodestra blocca lo ius scholae e la cannabis libera. Dopodiché, va bene, ho crisi telefonate. C'è una fotografia di Mario Draghi che evidentemente deve fare una telefonata un po' riservata e quindi seduto da solo con la folla lontana. Super Mario resta isolato al museo, l'immagine che umilia l'Italia. Ok, poi dopo chi può dare un'occhiatina e sapere un po' di più. Io mi ricordo Berlusconi quando stava parlando a un summit, stava parlando con Erdogan e si stava allontanando, anche lui è rimasto da solo. Ma non lo so se sia giusto parlare di una umiliazione. Allora, sulla guerra in Ucraina c'è un piccolo articolino che finirà poi a pagina 12 e 15. Putin ride l'Occidente, ma la Russia è in rosso. Ok, dopodiché, ecco Macron contro i giudici, diamo i terroristi all'Italia. Ok, d'altronde era stato lui, cominciando con la parte dell'arresto. Questi 10 terroristi erano stati arrestati e qui sì che il governo ha le responsabilità delle forze di polizia, quindi ha preso questa decisione. Poi spetta alla magistratura decidere sull'estradizione. Il fatto quotidiano, il falso quotidiano. Draghi si autoelogia e fa il furbo su Grillo. Vabbè, ok, lasciamo perdere. Roma brucia e puzza, la CEA prende i rifiuti. Per le 32 vittime di Viareggio, 5 anni a Moretti, che era era e forse ancora, non lo so, non sono aggiornato, il CEO, il responsabile delle ferrovie. E questo si riferisce a quel treno carico di gas che deragliò nella stazione, uccidendo un mucchio di persone. E lì in stazione e nelle case vicine. Allora, il grande articolo nella prima pagina, innescata nella prima pagina con una grande foto, quelli ridono. Il generale inglese spiega: pronti alla guerra grande. Ok, e tutti ridono questo, vabbè, non so se è una foto in cui di solito quando si fanno queste riunioni c'è cordialità, ecco. Non si tirano pesci in faccia come in Italia e quindi vabbè, tutti ridono. La NATO vuole trascinarci in guerra con la Russia, ok? Questo è il titolo del falso quotidiano. Parla il generale Sanders. La mobilitazione per lo scontro diretto con Mosca dopo l'Ucraina. Ok, e dopodiché la Commissione UE difende i curdi, nel senso di ci sono due sigle, YPG e PYD, insomma, non fanno terrorismo come il PKK, quindi si vanno a mettere i puntini sulle I, per quanto riguarda, ecco, poi alla coda del drago. Di Marco Travaglio è il solito articolo di fondo. La verità, la falsità. Covid e loro devono essere i conti, loro praticamente di tutte queste cose di NATO, di Conte, di Draghi, di Ucraina, se non interessano, se ne fregano. Allora la cosa più importante è chiarezza su ciò che è successo nel laboratorio in Italia. A me piacerebbe anche sapere cosa è successo quando i russi sono arrivati in Italia con quelle centinaia di uomini e mezzi dicendo che aiutavano in funzione anti-Covid, però hanno avuto accesso a quanto pare a tutta una serie di informazioni. Questo mi piacerebbe che si facesse chiarezza, ma prima o poi arriverà. Ecco, però diciamo che il Belpietro ci parla sull'orlo dell'abisso, il PD parla di canne, ok. E vabbè, Draghi, ecco, in più in basso, Draghi si blinda e ordina di comprare gas. Ok. Allora, vediamo un po' il tempo di Roma. Roma, locomotiva d'Italia. Là. No, io una volta sapevo che era Milano, che era Lombardia, comunque ok. 10 anni decisivi. Mi sembra che però da un'altra notizia avevo letto che Roma ha perso delle posizioni in graduatoria come qualità della vita tra le città, la maggiore città del mondo, però per il tempo di Roma questo sicuramente sarà un falso. Gli investimenti sulla città saranno un traino per l'economia nazionale. E va bene, dopodiché in mezzo c'è la solita vignetta umoristica. Sotto a titolo Il tempo di Osho, Draghi prova a ricucire con Conte al governo solo con il movimento. E c'è una frase di Di Maio che dice, che sussurra nell'orecchio a Draghi: guarda che quello sarà Conte. In ufficio sta tutto il giorno con l'aria condizionata a bada, a cannone. Vabbè, si divertono così a Roma. Altri 3 miliardi per le bollette, dopodiché diciamo possiamo, direi, cominciamo ad andare a grandi linee. Ok, ecco il sole 24 ore, le borse sono in caduta per la recessione, ok, e la BCE, attenzione alle banche sui dividendi. Allora, poi dal governo pronti 7 miliardi per il caro bollette e stoccaggi gas, perché visto che il gas costa caro, stoccarlo è un ulteriore impegno economico e quindi il governo aiuta, ci mette del suo per aiutare questa operazione di stoccaggio. Direi che, ecco, è un articolo sulla siccità che mancava da un po'. Arriva il commissario per l'emergenza. Ok, questa è la prima decisione che qualsiasi governo di tipo, secondo me, un po' latino, ok, prende. Sì, un commissario o un super commissario. Ok, va bene. Intanto è da una settimana che sulle Alpi piove, quindi più o meno l'acqua arriverà. Appena si riempiono di nuovo i laghi, l'acqua arriverà giù anche sul Po. Dopo sulle 24 ore di solito c'è il messaggero dove che porta grande enfasi ai funerali di Leonardo del Vecchio, ok? Poi c'è un articolo sulla politica dei sussidi e l'elezione del superbonus, la causa delle crisi delle città aperte. Sono due articoli, uno di Paolo Balduzzi e se questo ultimo è di Luca Diotallevi. E dopodiché non ci sono notizie che riguardano l'Ucraina o gli eventi bellici. Il resto del Carlino, ok, Draghi e 5 Stelle, se uscite me ne vado. Questa è un'interpretazione che non avevamo colto dalle varie altre notizie. Ok, il Premier nega di aver chiesto a Grillo la rimozione di Conte. Ok, dicono esistono messaggi, sono prove, fatemeli vedere, io non li trovo. Nel movimento molti tifano per l'appoggio esterno, ok, intervista Lotta, per noi questo è l'ultimo governo della legislatura, nel senso che intendono rimanere in ogni caso al governo, anche se cambierà, penso che potrebbe essere, cioè, letto anche così. Non ci sono articoli, c'è un taglio alle bollette, i 3 miliardi che dicevamo prima, il gas in inverno ce la faremo, il ministro Cingolani che viene intervistato, e il discorso delle mascherine in azienda, non ci sono altre informazioni. Domani, come al solito, ha due articoli, ok? Grossi, uno a destra, la Corte Suprema USA soffoca il piano ambientale di Biden, e a sinistra invece Piero Ignazio si parla dell'indulgenza verso Erdogan, rivela l'ipocrisia dell'Occidente, che okay, ne abbiamo già discusso. Si parla delle scelte della NATO sui curdi, ma in questo caso sono le scelte della Svezia e della Finlandia su alcuni casi. Ok. Direi che, ah beh, in alto c'è il solito trittico fatti, analisi, idee, in alto, piccolino, c'è solo il titolo, non c'è l'articolo, e c'è arrivando alle pagine interne, sui fatti. Draghi avverte Conte sulle responsabilità verso il governo. Analisi, apostrofi a caso e sintassi creativa, la lingua fantozziana dei concorsi. Idee, il tradimento porta i guanti, non capisco bene perché è un po' sgranulato, mistificatori del tempo. Va bene, io direi che possiamo adesso andare sulla visione d'insieme per vedere se possiamo cogliere qualche cosa. Sì, ok, avevamo visto il mattino. No, non l'avevamo visto. E del resto del Carlino. E anche il Messaggero, ecco, il Messaggero e il Mattino hanno due pagine quasi simili perché riportano in grande la stessa foto dei funerali di Del Vecchio, ok? E poi la notizia solita: Draghi blinda il governo, non esiste senza Movimento 5 Stelle. L'emergenza sanitaria in campagna, mancano 400 medici di famiglia. E c'è un'analisi di Paolo Balduzzi sul superbonus agli effetti distorsivi dei sussidi, effetti che spesso e volentieri sono stati discussi qui su Liberi Oltre in tante occasioni, sia da Costantino De Blasi, sia da Michele Boldrini e tanti altri, ok? È un fatto noto, diciamo. E da, diciamo, dagli ultimi 5 anni in Italia, se sono 4-5 anni con i bonus, si sono, e quindi con questi sussidi distorsivi ci sono andato dentro, eh? Il riformista, le solite diviso in due, a destra Conte offeso a morte, ma la crisi di 5 Stelle non si fa, okay? Quindi è stato, perché è stato negato l'appoggio esterno, l'idea, l'ipotesi di appoggio esterno, mentre il Moretto condannato a 5 anni, questo era l'appello, bis per il disastro di Varzio, la pressione popolare vince sulla logica. Ok, aspettiamo, secondo me, di leggere il dispositivo della sentenza, perché è da quello che si può valutare se c'è una logica giuridica, oppure se in mancanza di quello possiamo sospettare che la pressione popolare abbia preso il sopravvento. Mi sembra un po' presto, comunque. Golpe contro Berlusconi, lo dice Travaglio, ok. Ah, per quando dell'insovvertimento delle elezioni del 2008. Allora, parliamo di guerra, NATO, G7, non di fesserie, dice Angela Azzaro. Draghi ha telefonato a Grillo, ma chi se ne frega, dice. Ok, è questo. Allora, ritorniamo nella parte generale. Il manifesto bonus di facciata, scherza sul bonus facciate, quindi il bonus di facciate, e riporta in alto la strage di Viareggio, 5 anni a Moretti. Più in basso, in piccolino, abbiamo cose interessanti come la Corte Suprema no al limite di Gasserra, cioè no alla gestione Biden della crisi climatica. Poi l'articolo sul invito non obbligo per le nuove misure alle mascherine. Fabrizio Tonnello dice che su Donald Trump una risata lo seppellirà, e diciamo che non ci sono, c'è un articolo sullo scioglimento della Knesset, del Parlamento israeliano. Alisansky, i russi conquistano l'area della raffineria, questo non l'avevamo colto perché risultavano ancora combattimenti in corso, comunque se lo dicono loro è vero. La Cina non ci sta, sono NATO e G7 le vere minacce, ok. Questo è la dura risposta di Pechino al termine del vertice NATO di Madrid, che definisce la Cina sfida sistemica. Bene, dal punto di vista militare, visto che si stanno armando parecchio, non hanno tutti torti a definire che è sicuramente un problema di cui tenere conto. Ecco. Allora, direi che forse ci avviciniamo alla parte finale, dove c'è solo il di solito, cioè ecco l'Avvenire, e poi non direi che ci sono giornali che diciamo, possiamo saltare, visto che se non ce l'ho fatta in 42 minuti, diamo un po' più spazio magari al dialogo con gli amici. Allora, cosa ci dice l'Avvenire? Tregua solo Roma. Il Fatto, il Premier, non c'è un'alternativa, e rivendica i risultati a livello internazionale. Confermata la volontà di inviare le armi in Ucraina, ma è scritto veramente molto in piccolo sopra il titolo. Sotto il titolo abbiamo che Draghi, nessun governo senza il Movimento 5 Stelle, ma la tensione è ancora alta. Rinvio per lo Ius Scholae, Eletta insiste, dialogo. Poi lo sconto in bolletta, prorogato di 3 mesi, e le tariffe a sorpresa restano ferme, incentivi allo stoccaggio del gas. Si parlava anche di aumento delle autostrade, vedremo se questo sarà vero oppure l'hanno bloccato. D'altronde poi le tariffe delle autostrade le decidono i concessionari, quindi, però magari ci sono delle clausole per cui il governo può intervenire a calmierare. finiranno che daranno, cercheranno soldi per pagare i concessionari, vedreste. Va? Il caso serio di America è un articolo di Andrea Lavazza sulle radicalizzazioni nella democrazia. E questo è un tema interessante su cui diversi autori, vedo, stanno cominciando a scrivere. Perché non è solo il caso dell'America, non abbiamo avuto casi di radicalizzazione un po' tutta Europa. Ecco. Allora, in ingrosso c'è una fotografia del campo guerra, diciamo, con spiraglio per l'est del grano. Kiev riprende l'isola dei serpenti. In realtà per ora ha scacciato i russi, e quindi l'isola, quanto sappiamo, non ci sono più i russi. Poi che ci arrivino gli ucraini è da vedere, però diciamo questo non è più comunque un pericolo per il traffico civile. Ecco. Vedremo se questo sarà veramente il primo passo per riaprire il traffico marittimo e l'esportazione di grano, non solo grano, ma tutto quello che sono cereali, olio di girasoli, tutto quello che comunque viene di solito va e finire in gran parte in Africa. In effetti c'è un ci sono poi due articoli sull'aborto, incentrare il dibattito sulla persona, ok, di Giuseppe Lorizio, e sugli effetti questo conflitto soprattutto devasta l'Africa, di Fabio Carminati. Ok, riciclare l'acqua, il Po salvo così. Io direi, no, cominciamo a non sprecarla, perché visto che il 40% dell'acqua viene persa dalla sorgente al nostro rubinetto finale, diciamo, questa sarebbe già una buona cosa. E poi ho letto in certi posti, in certe città si arriva anche al 70-80%. Fate vedere proprio l'acqua che invade le strade ed esce dai tombini, dai rubinetti. Ecco. Allora, quando non ci sono altre notizie, io direi che possiamo chiudere qui. Vediamo un po' se ho dimenticato qualche cosa. Ah sì, il foglio, ho dimenticato, che oggi è in formato Tazebau e ci spiega, allora, c'è un articolo, l'autore non riesco a leggere perché è troppo sgranulato, ma il titolo è Virilismo e Viltà. Ecco cos'è, rende così stridente il sostegno alla resistenza ucraina e la sbrigativa piccola infamia della pratica curda. Qua sarebbe da leggere. Draghi avvisa Conte e Salvini, zero strappi o salta il governo. Una parte centrale con l'arma, l'Italia si arma per la controffensiva in Ucraina. Nuove armi, estrazione di gas e dossier dell'intelligence. La svolta di luglio riguarda anche Draghi. Ok, dopodiché non ci sono. C'è un articolo di Boeri. Ecco, la vittoria dei serpenti. Così, questo è un bel titolo. Se l'avessi letto prima, avrei potuto usarlo per questa rassegna di oggi. La vittoria dei serpenti. Anzi, dopo andiamo a cambiare il titolo. Non è stata buona volontà a far ritirare i russi dall'isola, è stato l'arsenale degli ucraini, quindi un po' gli aerei, perché dobbiamo sapere che appunto i russi riescono ad avere una netta dominanza aerea solo nella parte orientale sul Donbass, e tutto il resto invece è con l'aiuto dei vari droni e anche NATO che sorvegliano e possono avvisare e dare informazioni di intelligence. In tutto il resto invece gli aerei russi non entrano e gli aerei di ucraini prendono e colpiscono e hanno colpito più volte quell'isola, le postazioni, ogni volta che arrivavano missili venivano distrutti, anche navi, e quindi diciamo la situazione era diventata insostenibile. Quindi anche questo va ricordato. Se l'isola è stata liberata è dovuto alla pressione militare. Bene, ok, io direi che posso chiudere la rassegna e mi dedico un po' a vedere che cosa hanno scritto gli amici qua. Allora, sperando che nessuno abbia. Ok, va bene, sto leggendo un po'. Di, no, di cose che avete scritto. È vero, però diciamo, sono i giornali che lo fanno, quindi io riporto, leggo i giornali, ve li riporto anche perché ci ascolta solo in audio, perché ascolta i podcast magari in radio, io le notizie le do. Anche rispetto a ieri, sì, c'era qualcuno che si era lamentato, no, certe notizie sul Covid non è giusto darle perché sono un... Perché io dicevo ok, la stampa è libera di scrivere quello che vuole, e un commentatore ha detto no, non è vero che è libera di quello che vuole. Per me è libera. Poi la magistratura si riscontra dei reati penali in cui ho procurato allarme o queste cose qui, allora è la magistratura che interviene, no? È divisione dei compiti. Il mio compito è quello di riportare in questo caso e nei giornali di scrivere. Se poi dopo nel farlo compiono dei reati, non spetta a me, posso dire ok, forse secondo questa, me queste notizie puzzano di falso e anche di procurato allarme, però insomma, non tocca a me dare questo giro di giudizi. Ok, alla fonte di Travaglio è De Masi, ci dice Paola. Hola, qualcuno mi scrive. Perché sto aspettando appunto che arrivi Aurelio, ma a questo punto mi sa che ha avuto dei problemi. Ah, ecco, mi ha mandato un messaggio adesso, però è vocale, quindi non lo posso ascoltare. E non vedo neanche Fabio e quindi oggi ho fatto una cosa solo soletto. Quindi diciamo che a quanto siamo arrivati? 50 minuti. Bene, abbiamo finito un po' prima. Ok, qualcuno dice che okay, hanno valutato una sentenza senza leggere le motivazioni e questo lo chiamano garantismo. E in effetti sono stato. Ma no, abbiamo tutti un po' questa tendenza. Oh, subito c'è la sentenza, subito il pollice verso, il pollice su oppure il pollice giù, no? E invece ho imparato che bisogna aspettare le motivazioni, che poi dopo magari diciamo, nessuno legge perché le motivazioni magari sono 400 pagine oppure 80 che le va a leggere. Magari qualche volta mi è capitato, ecco, ma normalmente poi saranno i cronisti, i giornali o gli analisti che andranno a leggere e che bisogna saperla leggere una sentenza, non è una cosa che no, lo prendi da un bambino dell'elementario o delle medie e lui la capisce, no? Ecco, bisogna avere una cultura giuridica che non tutti hanno, però sono quelle che importano, no? Chiaramente, perché è durante il processo che sono emerse tutte le cose ed è durante il processo che si possono prendere le decisioni. Questo è il sistema giuridico che vige in Italia. Allora, dai, capita ogni tanto, in questo caso la prima volta, all'inizio Michele se le faceva da solo le rassegne, poi dopo sono entrato io a dargli a tenere compagnia e poi mano a mano leggere qualche cosa. Oggi è capitato così. Allora, l'isola è ancora dei serpenti e non lo so se sei rimasto qualche serpente su quell'isola oppure a furia di bombardamenti sono morti tutti, però diciamo se ce ne sono l'isola è allora. Ok. Sì, d'accordo. I russi vengono costretti a ritirata e poi ogni la mettere la difficoltà lo spacciano per un gesto di buona volontà. In realtà il comunicato del gruppo Wagner, che qualche amico mi ha tradotto dal russo, è un po' più onesto, dice abbiamo preso le bastonate e alla fine non era più sostenibile e hanno dovuto scappare abbastanza in fretta. Ecco. E fa riferimento anche alla stessa cosa che è successo attorno a Kiev, quando hanno realizzato che non ce la facevano. No? Per non perdere ulteriori materiali e uomini, se ne sono andati si sono ritirati. Ok, va bene, grazie, questo mi autocelebra. I serpenti veri no, sono scappati, d'accordo. Allora, ok, va bene, ok, non condivide, ma ci ascolta, grazie, Kazmir III. Direi che io sono le 53 minuti di vita e posso ringraziarvi tutti, ok? E vi invito come sempre a mettere like, vediamo un po', adesso vado a vedere, vi andato subito a curarvi quanti, no, lo posso vedere anche da qua, ecco qua, Liberi Oltre, siamo in 223 in questo momento, e vi vado a vedere quanti hanno messo il like, così lo vedo benissimo anche qua. Ok, 200 persone, bene, su 223, però diciamo saranno passati quasi un migliaio di persone, qualcuno sta 10 minuti, qualcuno sta una mezz'oretta, poi va, poi esce, poi rientra, quindi d'accordo, non, va bene, però potete fare di più. Vi ricordo che i vari algoritmi di controllo di YouTube premiano non solo le visualizzazioni, ma anche i like, cioè se tante persone dimostrano di gradire un video, questo viene promosso, anche il canale viene promosso, quindi diciamo è un modo per promuoverci. Adesso abbiamo anche il banner, così posso... ecco, mettiamo questo per cambiare, o potete andare su questo sito e iscrivervi e anche fare una piccola donazione. Vi raccomando di iscrivervi al canale, il famoso campanello che trovate sotto su YouTube o anche su Twitch, cosa equivalente, e a questo punto posso salutarvi e finire la mia trasmissione di oggi. Ci vediamo domani e quindi arrivederci alla prossima.